Il radiogiornale.
Buonasera da Elisa Fraccaroli. 6 feriti, uno dei quali grave, è il bilancio dello schianto di un elicottero in fase di atterraggio a Mezzovico Vira. Al via un'inchiesta del Sisi per determinare le cause e responsabilità. Chi pagherà le cure degli ustionati dell'incendio di Capodanno a Cromontana? Incontro tra il presidente della Confederazione Parmelin e la premier italiana Meloni a margine del vertice della comunità politica europea in Armenia. Sempre alta la tensione tra Stati Uniti e Iran per il controllo dello stretto di Hormuz. Nella guerra russo-ucraina invece si profila una possibile tregua annunciata da Mosca, condizionale ed obbligo visto che Kiev si è detta d'accordo solo sul principio. Auto sulla folla a Lipsia in Germania, 2 morti e una 20 di feriti, diversi dei quali gravi. Arrestato il conducente, un 33enne tedesco. Al momento è escluso l'atto terroristico. In primo piano questa sera l'incidente aereo avvenuto a Mezzovico ieri nel tardo pomeriggio, dove un elicottero di una ditta privata è precipitato. 6 i feriti ricoverati in ospedale, i dettagli con Alessandro Broggini.
Il velivolo è caduto a 4-5 metri da dove solitamente atterrano gli elicotteri dietro la zona industriale, poco sotto il nucleo di Vira. Accidentato, ma abitacolo, pale e coda apparentemente integri. Era di ritorno da un'alpe sui monti sopra il paese. Testimoni l'hanno osservato scendere e fare una lunga virata a 45 gradi. Poi l'incidente in fase di atterraggio. L'elicottero, di proprietà di una ditta che svolge questo tipo di attività quotidianamente, è precipitato da un'altezza di 20 metri. 6 gli occupanti, pilota compresi, tra loro c'erano anche 2 ragazzi, tutti trasportati in ospedale, 2 con altrettanti elicotteri della Rega. Uno è stato ricoverato oltre Gottardo con ferite gravi e la sua vita è in pericolo, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, e per il quale ci sono volute quasi 2 ore per prepararlo al trasporto in elicottero. Imponente il numero di uomini e mezzi di soccorso ai quali si sono aggiunti gli inquirenti. L'inchiesta, come è d'obbligo in questi casi, è coordinata dal Ministero Pubblico della Confederazione dal Sisi, il servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza, in collaborazione con le autorità cantonali.
Dissipare i malintesi e approfondire la possibilità di cambiare eccezionalmente le regole europee a proposito della fatturazione delle prestazioni ospedaliere. È in sintesi l'esito dell'incontro fra il presidente della Confederazione Guy Parmelin e la premier italiana Giorgia Meloni a Yerevan in Armenia, a margine dell'ottavo vertice della comunità politica europea, al centro del quale c'erano le polemiche fra i due paesi sorte dopo la tragedia di Cromontana. Il contributo è di Nicola Lund.
I toni si erano fatti aspri in più occasioni, l'ultima delle quali pochi giorni fa, quando ai familiari di alcune vittime italiane è stata recapitata a casa la copia delle fatture delle cure mediche fornite dagli ospedali svizzeri.
Je crois que le message c'était aussi de dissiper certains malentendus.
Per Parmelin l'incontro con la premier Meloni è stata l'occasione per spazzare via i malintesi e per ribadire che la Svizzera non invierà più alcuna fattura alle famiglie delle vittime e che i feriti e le loro famiglie non dovranno pagare le spese legate alle cure resesi necessarie dopo l'incendio al bar Le Constellation, spese che verranno assunte o dal servizio per l'aiuto alle vittime di reato o coperte dalle assicurazioni. Da Yerevan è emerso anche altro.
J'ai aussi précisé que nos services allaient rester en contact pour voir comment la suite des opérations allait se faire, puisqu'il y a une volonté de changer l'application du règlement tel qu'il existe aujourd'hui au niveau européen.
Per Parmelin c'è la volontà di modificare il regolamento attualmente in vigore a livello europeo, quello che in sintesi prevede che le cure in Svizzera di un cittadino italiano sono a carico dell'Italia e del servizio sanitario nazionale, mentre quelle di un cittadino svizzero all'ospedale Niguarda di Milano sono invece assunte dalla Svizzera e nella fattispecie dalle casse malattia. La questione sarà approfondita in Consiglio federale. Intanto, nelle prossime ore, lo stesso Parmelin farà tappa a Roma, dove incontrerà il ministro degli esteri Tajani e il presidente della Repubblica Mattarella.
Un aggiornamento ora sul fronte delle tensioni in Medio Oriente. All'indomani dell'annuncio del presidente statunitense Donald Trump di lanciare il progetto Libertà, ovvero il piano per soccorrere e guidare le navi fuori dallo stretto di Hormuz, 2 imbarcazioni sarebbero riuscite ad attraversare con successo il canale. canale il cui controllo è al centro di un braccio di ferro tra Washington e Teheran. Una navigazione di fatto bloccata sia dall'Iran sia dagli Stati Uniti. Il punto con Sofia Stroppini.
Che cosa stia succedendo esattamente nello Stretto di Hormuz non lo sappiamo. Il comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che due navi battenti bandiera statunitense hanno attraversato lo stretto, ma la notizia al momento non trova conferma sul sito Marine Traffic e le incognite sono ancora molte. Sempre il comando centrale degli Stati Uniti ha anche smentito che una nave militare statunitense sia stata colpita dall'Iran con dei missili perché è troppo vicina allo Stretto di Hormuz. La notizia, diffusa dai media iraniani, è stata poi in parte ridimensionata dall'esercito iraniano. La situazione rimane quindi molto incerta e se anche il passaggio delle navi statunitensi venisse ufficialmente confermato, ciò non significa che lo stretto venga automaticamente riaperto. Un'altra notizia riguarda un'esplosione e un incendio che si sono verificati su una nave ancorata all'interno dello Stretto di Hormuz. L'imbarcazione è gestita da una compagnia di navigazione sudcoreana, a darne notizia è stato il ministro degli esteri del paese. L'unica certezza è che le notizie di oggi non hanno influenzato il prezzo del petrolio, che per tutta la giornata si è aggirato attorno ai $110 al barile.
L'esercito russo ha annunciato una tregua nella guerra contro l'Ucraina per l'8 e il 9 maggio, in occasione per l'anniversario della resa dei nazisti nella Seconda Guerra Mondiale. Dal canto suo, Kiev conferma la volontà di voler fermare i combattimenti, chiedendo di anticipare le date del cessate il fuoco per dare spazio alla diplomazia e intavolare trattative di pace. Il Ministero della Difesa di Mosca ha affermato che la Russia riprenderà a colpire con attacchi massicci Kiev qualora il cessate il fuoco temporaneo dovesse essere violato. Ha provocato molta paura e sconcerto in Germania il gesto folle di un uomo che a bordo di un'auto si è lanciato ad alta velocità sulla folla a Lipsia. In manette è finito un 33enne tedesco, le cui motivazioni sono ora al vaglio degli inquirenti. Ci dice di più da Berlino Walter Raue.
33 anni, nazionalità tedesca, nato e cresciuto a Lipsia, dove era già noto alla polizia per via dei suoi disturbi psichici. È questo l'identikit dell'uomo che ieri pomeriggio si è lanciato a bordo della sua auto contro i numerosi passanti che quell'ora gremivano l'isola pedonale nel centro della città. L'uomo ha percorso ad alta velocità la Grimmische Straße, travolgendo una ventina di persone, due delle quali sono morte ancora sul posto. Un bilancio pesante che sarebbe potuto risultare però ancora peggiore se dopo 500 metri l'uomo non avesse terminato la sua folle corsa, lasciandosi arrestare dalla polizia senza porre alcuna resistenza. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe agito in modo intenzionale per motivi ancora da accertare, ma sembra esclusa, almeno per il momento, una matrice terroristica a sfondo politico o religioso. L'episodio ha scosso l'opinione pubblica tedesca, risvegliando traumatici ricordi di attentati analoghi avvenuti in passato, ad esempio ai mercatini di Natale di Berlino e Magdeburgo. E ancora una volta divampano le polemiche sulle misure di sicurezza insufficienti per prevenire episodi di questo tipo.
Per la cronaca regionale, a Lugano è stato inaugurato il nuovo cardiocentro dopo i lavori iniziati nel 2022, che hanno alzato di 3 piani la struttura già esistente e che permetteranno di ampliare e concentrare in un unico luogo l'offerta sanitaria. Umberto Gatti.
Il cardiocentro si fa più grande con 3 nuovi piani che, oltre alla novità architettonica, rappresentano un primo passo verso il prossimo futuro, cioè racchiudere sotto un unico tetto chirurgia toracica, chirurgia vascolare e angiologia, specializzazioni che invece prima erano in sedi diverse dell'ente ospedaliero cantonale. Il direttore dell'Istituto Cardiocentro Ticino, Massimo Manzerra.
Abbiamo fisicamente 3 piani in più per accogliere i pazienti, per la degenza, anche un nuovo ristorante. Però chiaramente questo non è solo un ampliamento edilizio, se vogliamo, ma è anche la svolta per la crescita del cardiocentro Ticino, che non sarà più l'ospedale solo del cuore, come è conosciuto da 27 anni, e questo tale rimarrà, bensì è proprio una prospettiva per poter diventare l'ospedale cuore, vasi e polmoni, quindi concentrare qui tutte queste specializzazioni che fanno parte di un unico distretto del nostro corpo umano e che sicuramente beneficeranno di poter essere prese a carico in un unico posto altamente specializzato.
Nuova visione e nuovo slancio che sembrano ormai aver messo definitivamente da parte le polemiche di qualche anno fa in merito all'integrazione del cardiocentro nell'ente ospedaliero cantonale.
È più solida e stabile del passato la piazza finanziaria ticinese, i cui protagonisti guardano al futuro con più ottimismo, anche grazie alla ristrutturazione avviata per far fronte alla crisi finanziaria e allo scambio automatico di informazioni con gli altri stati. Questo, in sintesi, è il bilancio emerso nel corso della 106esima Assemblea Generale dell'Associazione Bancaria Ticinese, che si è tenuta in serata a Vezia. Associazione che riunisce a sud delle Alpi una quarantina di istituti e che si conferma essere la terza piazza finanziaria a livello federale dopo Zurigo e Ginevra. Le crisi internazionali hanno avuto il pregio di rafforzare l'immagine di Porto Sicuro, la realtà bancaria ticinese, non solo per i capitali stranieri, ha sottolineato Alberto Petruzzella, presidente dell'ABT, in apertura dei lavori. A sollevare preoccupazione è la possibile evoluzione negativa delle finanze cantonali, che potrebbe portare ad un aumento della pressione fiscale, con effetti sull'attività e attrattività economica della regione. E ora spazio alle notizie sportive.
È serata di Champions League, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Conosceremo la prima finalista della finale del 30 Budapest di Champions League. Nel ritorno infatti della prima delle due semifinali duelleranno in serata Arsenal ed Atletico Madrid, che sei giorni or sono alla Metropolitano si erano lasciate sull'1-1 frutto di due rigori trasformati. Inglesi galvanizzati forse anche dal 3-3 in Premier League tra Everton e Manchester City, che permette ai Gunners in vetta una margine di 5 punti con una partita giocata in più. Si è chiusa intanto la 35esima giornata di Serie A, che ha sentenziato la conquista dello scudetto dell'Inter. Ieri intanto la Cremonese è stata battuta 2-1 dalla Lazio. La Roma ha demolito 4-0 la Fiorentina. È stato nell'hockey un lunedì di mercato in National League e di tagli e arrivi per la nazionale di Yann Cadieux. A 10 giorni dall'inizio del Mondiale la Svizzera è stata rimodellata completamente, 13 giocatori tagliati, 13 selezionati e tra questi naturalmente Josi, Niederreiter, Ischie e Timo Maier, i 4 di National Hockey League, selezionati poi 9 giocatori della finale Friburgo-Davos, nell'attesa che si sblocchi anche la situazione di Kurashev e che Yanis Moser riceva il semaforo verde dai suoi Tampa Bay eliminati dai Canadiens nel primo turno dei playoff. In casa nostra è di 3 anni il contratto firmato dalla quinto straniero del Lugano, Olle Lixell, attaccante svedese classe 1999. Nathan Borradori ha invece prolungato con l'Ambripiotta fino al 2030. Ed infine il Berna, un nuovo allenatore, Serge Aubin, ex giocatore di Ginevra Bien Friburgo ed ex allenatore dello Zurigo, 3 stagioni di contratto per il 51enne canadese. Ricordiamo infine che Stan Wawrinka ieri ha vinto il suo primo incontro sulla terra rossa, eliminato l'italiano Travaglia nel secondo turno delle qualificazioni al tabellone principale della Master 1000 di Roma, affronterà lo spagnolo Carreño Busta, vodese che soprattutto darà il suo addio definitivo al tennis giocato in casa agli Swiss Indoors di Basilea alla fine del prossimo mese d'ottobre.
Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni di meteo di oggi, martedì 5 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza nuvoloso con possibili precipitazioni sparse. Guardando oltre, fino a sabato in tutto il paese nuvoloso con precipitazioni sparse e neve sopra i 1900 metri. Da giovedì oltralpe più soleggiato con tendenza a rovesci pomeridiani. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.